Allora, beh, in tanti ricorderanno questa voce, ma poi ricorderanno interventi come Volante 1, Volante 2. Era uno degli sketch più irresistibili di Indietro Tutta, la fortunata trasmissione inventata da Renzo Arbore, e tra i cui autori c'era appunto anche Alfredo Cerruti, la voce dietro alle comunicazioni di polizia dalla comicità surreale. Era anche la voce degli Squallo, lo avete sentito, in uno dei tantissimi pezzi, dei tanti dischi incisi fra la fine degli anni 60 e, diciamo così, l'inizio degli anni 80. Alfredo Cerruti è morto ieri e con lui se ne va una delle esperienze un po' più controverse, però anche creative, no? Della musica italiana, quella degli Squallor, gruppo rock demenziale che Cerruti creò nel 1969, altri dicono nel 71, con i parolieri, compositori e discografici Totò Savio, e tra poco ne parleremo, Giancarlo Bigazzi, Daniele Pace e Elio Gariboldi. Citiamo soltanto alcuni dei titoli del loro album perché gli altri in radio non sono pronunciabili. Allora ricordiamo nell'82 Scoraggiando, poi Arrapao nell'83, Tocca l'albicocca nel 1985. Alla base della nascita degli Squallor c'era l'esigenza di rompere i tabù in un mondo musicale, quello italiano dominato dai buoni sentimenti. Mattia Pelli ha chiesto a Renzo Arbore un ricordo di Alfredo Cerruti.
Era veramente sui generis, è raro trovare un artista che partendo dalla canzone, dal suo lavoro di talent scout, di direttore artistico di una casa discografica, faccia lavorare la fantasia, improvvisare, abbia dei valori goliardici, quelli buoni, perché con lui abbiamo fatto veramente goliardia, ma la goliardia, c'è un equivoco sulla goliardia, viene scambiata per goliardia quella cattiva, quella fatta male, però fatta da una persona intelligente, colta, scherzare sui tabù, dei tabù, è diverso che fare volgarità come alcuna la goliardia cattiva. Quindi era questo, ha inventato e ha dissacrato la canzone, perché ha fatto delle vere e proprie canzoni che però erano assolutamente fuori ordinanza, fuori legge, ecco, in un periodo nel quale la tabù, la canzone parlava di cuore, amore, non ho l'età per amare, questa roba qua, e quindi era molto curioso sentire dagli Squallor delle parole e delle riflessioni cantate con un arrangiamento di solito come se fosse una canzone vera, che stupivano molto, molto la gente. Poi ha collaborato con me, sempre era una festa incontrarlo, perché si rideva molto con lui, si inventava molto, e abbiamo insieme inventato anche Indietro Tutta, perché c'era anche lui nei quattro autori insieme ad Arnaldo Santoro, e una sera abbiamo inventato, avendo ascoltato una volante della polizia, abbiamo inventato Volante 1 e Volante 2, che lui faceva con grandissima inventiva. Lui faceva anche il giudice a latere in Aspettando Sanremo, sempre con poche cose, ma bastava guardarlo per sorridere. Lui era un grande talent scout, discograficamente ha assistito e scoperto molti artisti italiani quando stava alla CBS, quindi poi alla Ricordi, insomma, ma soprattutto era un personaggio di fantasia con il quale si faceva volentieri una conversazione, perché scaturivano sempre delle invenzioni.
Ma la questione di cui lei ha parlato riguardo agli Squallor, la questione della volgarità, perché questa è un po' un'accusa, no? Che si faceva agli Squallor. Lei dice non era volgarità, ma una forma anche di protesta contro la censura dei tempi.
Loro avevano un assistente, un avvocato, che diceva se c'era qualche cosa che, ma in realtà era l'erede, adesso è difficile ricordare, ma tanti anni fa la goliardia si esprimeva con la legge del Menga, la legge del coso, erano la legge di Gay Lussac, scherzando sui tabù, che era il sesso naturalmente, moltissimo, perché allora così, e anche la parolaccia, però detta talmente simpaticamente che non si avvertiva la volgarità. Insomma, io che ho studiato queste cose, in una bellissima antologia di Giovanni Ansaldo che si chiama Il vero signore, c'è scritto che se tu dici la parolaccia in italiano è volgare e terribile, se la dici col tuo dialetto perde moltissimo della volgarità e diventa quasi simpatica, ecco, artistica. E questo è importante, perché Alfredo parlava un napoletano quando diceva una chiavica oppure una cosa così, lo diceva in quel napoletano sfizioso e curioso, che signorile, che è quello che riservavano gli aristocratici quando parlavano del popolo. E quindi è una maniera di ridere della volgarità, che è diverso che ridere con la volgarità.
Allora, quella degli Squallor è stata un'esperienza unica. Intanto ringraziamo naturalmente Renzo Arbore, intervistato Mattia Pelli, un'esperienza dissacrante e ludica, messa in piedi da artisti che conoscevano bene il mondo discografico e che ha lasciato segni nella musica italiana. Pensiamo a gruppi come gli Schiantos, Del Compianto Fricantoni o a Elio e le Storie Tese, che il nostro pubblico conosce molto molto bene. Ma come nacque questo gruppo, come componevano le loro canzoni, i suoi membri, è il caso di dirlo, e quale fu la loro influenza agli Squallor e a quella stagione musicale in Italia? Ha dedicato un libro intitolato Cuore Matto, l'opera di Totò Savio nella storia della musica, da Maledetta Primavera agli Squallor, lo ha pubblicato Arcana. Jacqueline Savio Schweitzer, cantante francese trapiantata in Italia e moglie di Totò Savio, la vera anima musicale dietro agli Squallor. Buon pomeriggio Jacqueline, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno, anzi buonasera.
Buonasera. Allora, lei ha vissuto accanto agli Squallor per tutta la loro parabola, grazie al lavoro di suo marito Totò Savio,
certo,
compositore e musicista. Ci vuole raccontare brevemente come sono nati gli Squallor?
Con piacere. Dunque, io li ho visto nascere, perché vivendo con Totò Savio, insomma, erano tutti amici che già da tempo stavano tutti alla CBS, questa casa discografica. Totò come compositore, unico musicista del gruppo, per quello che Totò ha scritto tutte le musiche di tutti i dischi, tutti gli arrangiamenti, ha fatto la realizzazione dei dischi, insomma, faceva parlare anche Alfredo, che doveva togliere alcune cose che non si potevano dire, eccetera, eccetera. Comunque loro sono nati per protesta, la loro è stata una protesta proprio fortissima contro la censura, perché allora negli anni 70 regnava la Democrazia Cristiana, il perbenismo e tutte queste cose qua, e non si poteva dire nulla. E un artista, quando è un artista, ha bisogno della libertà di espressione, se no come si fa, non si può esprimere. E loro ne avevano abbastanza di questa restrizione, hanno deciso di formare tutti insieme, non è che uno ha fondato, tutti insieme hanno formato questo gruppo, scherzando e ridendo, perché erano dei goliardici, non demenziali, non erano demenziali, facevano, come dice giustamente Dario Fo nella prefazione del mio libro che ho scritto da sola, devo dire, facevano dei sketch comici assolutamente intelligenti, goliardici, e come diceva Renzo prima, ovviamente non erano assolutamente volgari, perché la volgarità è un'altra cosa. Quando tu dici una mala parola, che però la dici per una ragione ben precisa, allora non è più volgarità. È volgarità quando è a se stessa, senza ragioni. E dunque poi loro si divertivano da matti, voglio dire. Quando sono usciti con il loro primo disco nel 71, che era un 45 giri, con 38 luglio e Racconta la giusta, cantato da Totò, perché Totò cantava tutte le canzoni, è stata una vera rivoluzione. E loro praticamente hanno inventato il rap, perché Alfredo parlava su base musicale straordinarie, tuttora sono attualissime, bellissime.
Abbiamo sentito in apertura di conversazione un breve estratto da una canzone molto molto famosa. Un'ultima questione che le vorrei sottoporre: c'è molta leggenda attorno al modo in cui gli Squallor componevano.
C'era
molta preparazione, ma anche molto spazio lasciato all'improvvisazione. Ce la vuole raccontare brevemente?
Ecco, allora, come io ho avuto il privilegio di essere l'unica persona che ha seguito proprio tutto di loro, nel senso che a casa Totò componeva le musiche e io c'ero, mi chiedeva anche dei consigli, insomma, consigliato l'un l'altro. Vabbè, lui era il compositore, per carità, era anche direttore d'orchestra della RAI. Insomma, Totò ha venduto più di 100 milioni di dischi, non ne parlano, però insomma, era un grandissimo compositore. Ha scritto tutti i successi di Ranieri, di Loretta Goggi, che ha prodotto per tutta la vita, insomma, i Camaleonti, eccetera, insieme a Giancarlo Bigazzi, che lui era autore. E dunque lei mi chiedeva, che cosa mi chiedeva, non mi ricordo più.
Siamo quasi in chiusura, però se ci può raccontare molto brevemente come avveniva la registrazione, quanto spazio all'improvvisazione.
Sì, e dunque loro si incontravano e, come era una satira politica, insomma, della società molto forte, loro, non, la gente magari non lo ha capito, però è una satira della società molto forte, e dunque si riunivano e decidevano di quale argomento parlare, e da questa loro Totò sceglievano una dodici insomma argomenti. Totò da questi argomenti faceva le musiche, eccetera. Dopo si rincontravano e quando andavano in sala di registrazione, Alfredo, che prima si era studiato le basi, eccetera, eccetera, che Totò scriveva con la metrica, pensando a quello e come parlava Alfredo, era una cosa molto complicata, soprattutto per Pierpaolo, che lì già Alfredo parlava con la sua
voce. Speriamo che i nostri ascoltatori ricordino Pierpaolo, ma non possiamo passare le canzoni che vedono protagonista, certo. Pierpaolo. Dunque era, come dire, il segno di un'amicizia e di una sintonia importante.
La registrazione era tutto a braccio, diciamo. A parte le canzoni che erano scritte e cantate da Totò, tutto quello che era parlato era a braccio, studiato prima, pensato prima. Però era tutto a braccio, non c'era niente di scritto.
Ci dobbiamo fermare qui. Io voglio ricordare intanto il libro scritto dalla nostra ospite questo pomeriggio, Jacqueline Savio Schweitzer, che si intitola L'opera di Totò Savio nella storia della musica da maledetta primavera.
Sì, sono 50 anni di storia di musica.
Abbiamo ricordato anche, grazie a Renzo Arbore, la figura di Alfredo Cerruti in questo nostro pomeriggio.
Certo,
ci siamo allungati un po'. Grazie per essere stata
Alfredo.
Con noi. Le auguro una buona serata.
A voi, grazie. Allora, il libro che si chiama Core Mate è dall'edizione Arcana.
Sì, l'abbiamo ricordato. Grazie molte, buonasera.
Ah, perfetto. Buonasera a lei.